Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Buongiorno a tutti. Quello di oggi non è esattamente un racconto di storia, quello di oggi lo potreste vivere come un editoriale, come un tentativo da parte del sottoscritto del canale di fare un po' di chiarezza e di ricordare, perché senza la memoria di ciò che è stato, siamo condannati a ripetere gli errori del passato. Lo studio della storia serve a questo, serve a capire cosa è successo, a capire le cause, le ragioni, a studiare ciò che è avvenuto, tutto il dipanarsi degli eventi. Serve a questo. E se noi non lo facciamo, state pur certi che prima o poi ricadremo in quegli errori. Oggi parliamo del giorno del ricordo. È una celebrazione laica inserita ormai da 20 anni nel nostro calendario civile per ricordare. Ricordare cosa? Ricordare l'esodo giuliano, dalmata, fiumano, l'esodo di tante persone, civili, innocenti, come sempre accade, perché tocca a loro pagare il conto, dalle loro terre d'origine in Italia, con tutto quello che è successo. E questo dovrebbe servire a voi che mi ascoltate a capire ciò che dicevo prima, gli errori che tornano ciclicamente. Forse l'imperfezione dell'essere umano sta proprio in questo, nel fatto che non riesce spesso a riconoscere le circostanze, a riconoscere quando sta ricadendo negli errori del passato. E allora li ripete, in maniera tragica o farsesca, ma li ripete. Ed è questo il nostro più grosso limite. Io spero che quanto sto per dirvi possa dare a tutti voi la possibilità di ridiscutere, di capire, di analizzare e di non rifare ciò che è successo. Parliamo di quell'esodo, un esodo che ha radici molto, molto antiche. Le popolazioni italofone dalla parte orientale dell'Adriatico hanno una storia molto complessa, una storia che parte durante la Repubblica Serenissima, quando le fasce costiere, le città, soprattutto costiere, diventano il nucleo di quella che oggi definiremmo l'intelligenza, la classe alta della società, una classe abbiente, una classe fatta principalmente da lavoratori interessati dall'attività marinara, cioè dei commerci. È chiaro che la Repubblica Serenissima di Venezia si basava essenzialmente sui commerci e grazie a questo poteva mettere assieme diversi mondi, a volte in conflitto tra di loro, uniti da una volontà comune, quella di fare affari e di progredire assieme. Proprio l'affermarsi di queste comunità, essenzialmente lungo le coste di quelle che oggi sono Istria e Dalmazia, aveva portato diverse popolazioni dell'entroterra a spostarsi verso la costa per beneficiare del benessere, perché è chiaro che più commerci, più economia circolare, più progresso per tutti, più benessere per tutti. Per questo motivo le comunità si erano ingrandite con diversi appartenenti alle etnie non italofone che si erano fatti assimilare e quindi erano diventati a sua volta italofoni, pur avendo radici differenti. Questa grande comunità che era cresciuta nel tempo si era poi ritrovata a poco con la crisi della Serenissima e l'affermazione dell'impero austro-ungarico, essere compresa appunto nell'impero. Impero che, fateci caso, non aveva inizialmente sanzionato o colpito in maniera dura le minoranze linguistiche. Tutt'altro. L'impero austro-ungarico si fondava essenzialmente su un equilibrio magari sottile, ma funzionale. Un equilibrio che permetteva a ciascuna comunità di praticare il proprio culto religioso, insegnare i propri usi e costumi, compresa la lingua, e di praticare attività economiche, a cominciare da quelle commerciali. Queste facoltà erano riconosciute attraverso uno strumento chiamato patenti imperiali. Era l'imperatore stesso a elargire queste facoltà, a dare la possibilità alla gente comune di vivere e lavorare in pace, serenamente, ognuno col proprio credo religioso, con la propria lingua madre, con proprio abito, un sistema però destinato a entrare in crisi. E quando entra in crisi? Nella seconda metà dell'Ottocento. 1848, data spartiacque, è la data dei famosi moti, che si sviluppano un po' in tutta Europa, soprattutto nel cuore della Mitteleuropa, perché le diverse entità nazionali, diversi focolai nazionali, reclamano una titolarità, reclamano un riconoscimento. Non vogliono più essere sudditi di un impero, vogliono avere la propria indipendenza. Da quel momento in avanti cambia la politica austro-ungarica. Non è più una politica di concessioni e di delicato equilibrio. È una politica inizialmente di prevaricazione, le rivolte vengono soffocate nel sangue. Poi lo potremmo definire quasi una strategia degli opposti estremismi antelitteram. Perché? Perché la etnia più forte, numericamente ma non solo, all'interno dell'impero, quella ungherese, riceve un grande riconoscimento. La duplice monarchia, quindi si riconoscono le due corone che vengono attribuite allo stesso sovrano, comunque viene riconosciuto uno stato ungherese, mentre tutti gli altri popoli, gli italofoni, ma anche sloveni, croati, rumeni, polacchi, boemi, slovacchi, no, tutti questi restano soggiogati. Ma tutti questi, o alcuni di questi comunque, richiedono la possibilità di avere una propria patria, se non sul modello ungherese, riunendosi ad altre realtà esistenti, pensiamo al Regno di Romania o al nascente Regno d'Italia, oppure di affermare uno stato proprio, il caso dei boemi, slovacchi, che poi, molto dopo, a distanza di parecchi anni, fonderanno la Cecoslovacchia. Tutto questo si risolve in una crisi politica, una crisi che viene affrontata dall'imperial regio governo nel modo peggiore, mettendo gli uni contro gli altri sudditi, aizzando non la causa nazionale, quella nazionalistica. Non fate confusione, mi raccomando. Un conto è l'aspirazione nazionale, un altro conto è il nazionalismo. Il nazionalismo, lo ha ricordato anche il presidente Mattarella, è un frutto malato, è un frutto che porta i simili, siamo tutti esseri umani, a combattersi tra di loro. Per cosa? Per la pretesa di prevaricare il nostro simile, pensando di fare un bene, di dare un qualcosa in più a chi parla la nostra lingua, a chi pratica la nostra religione, a chi si riconosce in un determinato concetto di nazione. Ma questo non è un concetto applicabile per la pacifica convivenza, perché se si ragiona per nazionalismi, qualcuno, per forza di cose, deve essere messo in minoranza. Ecco dunque che l'imperial regio governo di Vienna, di fronte all'irredentismo dei boemi e degli slovacchi, gli contrappone gli ungheresi, di fronte all'irredentismo italiano, contrappone il nazionalismo croato. E come lo fa? Lo fa semplicemente pungolando. Ai nazionalisti croati viene detto che non possono ottenere maggiori agevolazioni, maggiori autonomie, a causa degli irredentisti italiani, perché se non ci fossero gli irredentisti tutto andrebbe meglio. E così le due comunità entrano in conflitto. E questo conflitto viene riverberato un po' ovunque nell'impero. Chiamatela quasi una strategia della tensione, strisciante, brutta, che porta frutti velenosi. Quei frutti che si vedono quando la prima guerra mondiale, la grande guerra, ancora non è del tutto conclusa. Quei frutti non sono tanto le pistolettate di Gavrilo Princip contro l'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo, sono piuttosto la fondamento della Viribus Unitis, una nave da guerra che l'imperiale regio governo di Vienna, negli ultimi giorni del primo conflitto mondiale, quando ormai non c'è più nulla da salvare, viene trasferita assieme al resto della flotta allo stato appena proclamato degli sloveni, croati e serbi, uno stato che avrà vita esigua perché verrà sostanzialmente sciolto per creare il Regno di Jugoslavia. Ma quella nave che viene affondata il primo novembre del 1918 con la morte del suo comandante, il croato Janko Vukovic, ecco, quella nave diventa un simbolo della volontà italiana, perché sono italiani i marinai che attaccano con una mignatta la nave e la fanno affondare in porto. Diventa un simbolo del fatto che per le genti croate gli italiani non vogliono uno Stato croato indipendente, non vogliono dare qualcosa al nazionalismo croato. E allora quel nazionalismo torna preponderante e si scontra col fascismo italiano, un altro nazionalismo. Si scontra in maniera potente, lo abbiamo già visto nel video della nascita dello squadrismo, con il rogo del Narodny Dom a Trieste. E si scontrerà ancora in occasione della definizione delle linee di confine con intere province dell'impero, dell'ex impero, che vengono inglobate dal Regno d'Italia, con una costante italianizzazione forzata da parte delle autorità governative italiane e anche dell'occupazione militare. Soffiare sul fuoco dei nazionalismi è sempre pericoloso, perché appena cambia il vento, appena si aggiunge troppa benzina, il fuoco si ritorce contro, ti ustiona, ti brucia. Ed è quello che avviene. Avviene più tardi. Avviene tra la primavera del 1941, l'8 settembre del 43 e il 10 febbraio del 47. Tenete a mente questi tre anni, 41, 43, 47. Sono tre date fondamentali. Nella primavera del 41, lo abbiamo già visto nel video del Re Ragazzino, trovate nel canale, l'Italia attacca assieme alla Germania e agli alleati dell'asse il regno di Jugoslavia, lo invade, lo smembra, viene creato il regno di Croazia, ufficialmente sotto Tomislavo, cioè Aimone di Savoia Aosta. In realtà sotto il Poglavnik, Ante Pavelic e i suoi Ustascia, l'Italia si annette altre province, ad esempio quelle di Lubiana, e prosegue nell'italianizzazione forzata. Chi non ci sta, chi si oppone, sapete dove finisce? Finisce a Rab, o Arbe se preferite, un'isola nell'arcipelago sotto l'Istria. È un campo di concentramento quell'isola. È un campo dove si muore per malattie, per percosse, per fucilazioni, per impiccagioni. O finisce poco distante da casa mia, fuori Treviso, località Monigo, dove oggi c'è lo stadio del rugby. Lì vicino c'è una caserma, si chiama Cadorin, e all'epoca è un enorme campo di concentramento gestito dal Regio Esercito. Lo so, vi sembrerà strano, perché siete abituati magari a sentire che i campi di concentramento erano nazisti. Sì, beh, chiaro, non nego questo. Ma anche altre nazioni hanno approntato campi di concentramento in diverse parti della storia. Gli inglesi lo fecero durante la guerra anglo-boera in Sudafrica. Noi italiani lo abbiamo fatto in Libia, sotto Graziani, massacrando la popolazione locale. Lo abbiamo fatto in occasione dell'aggressione alla Jugoslavia. Poi cambia tutto l'8 settembre del 43. Il Regno d'Italia si sfalda, il re fugge al sud, Mussolini viene liberato dal Gran Sasso e viene creata la RSI. Nel marasma che segue quei giorni se ne vedono di tutti i colori e c'è spazio ovviamente per le vendette. A est, a Lubiana, a Trieste, a Pola, a Fiume, c'è spazio per tante vendette, principalmente verso i fascisti, perché a essere messi nel mirino sono gli ex militi della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, i podestà, i federali, i loro familiari, i loro collaboratori. Sono loro le prime vittime del fenomeno delle foibe, quelle cavità carsiche che vengono utilizzate come sepoltura per vittime di fucilazioni o semplicemente per vittime di torture che vengono gettate ancora vive in queste cavità e vengono condannate a una morte orribile. Ma la prima stagione delle foibe dura poco, dura un paio di settimane. Il tempo per i tedeschi e gli Ustascia di riprendere il controllo e di passare a una repressione. E allora arriva la seconda fase. Nelle foibe finiscono i partigiani, principalmente Titini, finiscono quei militari del Regio Esercito che hanno deciso di non gettare le armi, di collaborare con i partigiani, finiscono popolazioni civili che vengono schiacciate con la forza dal tacco nazista e Ustascia, finiscono come sempre gli innocenti. Poi arriva un'altra fase, siamo nella primavera del 1945, le forze dell'asse sono in rotta, la guerra sta per finire e le armate titine arrivano in zona. In quel momento è un'altra la questione, è una questione prettamente territoriale, è una questione che riguarda la pulizia etnica, non in senso di sterminio, ma in senso di terrore. Oltre ad altre esecuzioni, sparizioni nel nulla, operate dalla pulizia segreta titina, c'è dell'altro, c'è la volontà di spaventare gli italiani, anche esagerando alcune portate dei massacri, per convincerli a scappare a ovest, perché Tito vuole presentarsi al tavolo della pace, non solo da padrone del campo in Jugoslavia, ma con la certezza che i rapporti di equilibrio etnico siano a suo favore in tutta l'Istria, in tutta la Dalmazia, in tutta la Venezia Giulia, fino a Opile. Vorrebbe annettersi i territori e per farlo ha necessità di spingere gli italiani ad andarsene. I giorni del terrore a Trieste, con l'occupazione titina e le sparizioni nel nulla di tanti cittadini, sono questo, il terrore. Finché non arrivano i neozelandesi, finché la situazione non si cristallizza, finché non viene creata una doppia amministrazione provvisoria, finché non si arriva a un altro evento. 18 agosto 1946, siamo a Pola, città fortemente italofona, in cui la comunità italiana è preponderante, soprattutto nei numeri, e in cui, purtroppo, si verifica una carneficina. Vergarola è una spiaggia molto bella, una spiaggia in cui i ragazzi e le ragazze vanno a divertirsi, a giocare, a nuotare. Il 18 agosto è in programma una festa in spiaggia, assieme a una manifestazione sportiva. Su quella spiaggia sono stati anche ammassati alcuni quintali di materiale bellico sequestrato ai tedeschi, esplosivi, mine navali, tutta roba disinnescata. almeno così viene detto. Sono lì accantonati in un angolo, nessuno ci fa caso. Certo, nessuno si avvicina perché non si sa mai, sono recintati, però meglio non toccare. Ma tutto bene, finché quel deposito di esplosivi esplode. Ma esplode perché? Nessuno è stato così stupido di andarci a giocare o di accendersi la classica sigaretta lì a fianco a una mina. Allora è esploso perché qualcuno l'ha fatto esplodere. Fatto sta che l'esito della strage di Vergarolla, oltre alle decine e decine di morti, feriti, mutilati, tutti ragazzi molto giovani, è un'altra ondata di terrore. Ma perché Vergarolla? Perché? Perché poco tempo prima il massimo giornale, il massimo quotidiano italofono di Pola, l'Arena di Pola, aveva titolato a 9 colonne o l'Italia o l'esilio. Era un altro esempio di nazionalismo, voler forzare la mano a tutti i costi ai delegati impegnati nella conferenza di pace dopo la guerra per spingerli a definire i confini al di là di quelle che erano le questioni geopolitiche in corso. Quel titolo provocatorio aveva scatenato un'altra provocazione, o meglio, la decisione della polizia politica titina di operare la strage di Vergarolla, di innescare quelle mine che erano state disinnescate e fare una carneficina. Carneficina utile per far scappare definitivamente gli italiani. E allora arriviamo al 10 febbraio 1947. Non è ancora finita la scia di sangue, non si è ancora arrestata la scia di morte. Quella mattina una donna, Maria Pasquinelli, già fiancheggiatrice dei torturatori fascisti della decima MAS, colpisce a morte il generale Robert De Winton, comandante militare alleato della piazza di Pola. Lo fa ribadendo che il suo sia un gesto politico contro gli alleati, contro la decisione di assegnare Pola alla Jugoslavia. Questi gesti tutti assieme, le provocazioni, gli scontri, le esplosioni, le foibe, le pistolettate, sono un coacervo di violenza che porta all'esodo. Perché l'esodo non nasce semplicemente come uno sfratto, nasce a seguito di lunghe frizioni, nasce a seguito di un dialogo fra sordi. E fra sordi non ci può essere confronto, perché non ci si vuol sentire. Quelle persone innocenti che pagano il conto di tutto, pagano il conto di decenni di follia, di prevaricazioni, di massacri, vengono costrette a partire con le navi, con i treni, a sentirsi straniere in un'altra terra, quella italiana, dove si parla la loro lingua, ma dove non li vogliono, perché vengono visti in parte come ex fascisti e in parte come ospiti indesiderati. E qui si scatena un'altra gazzarra di tipo politico, una gazzarra che non fa bene a nessuno, e lo ha ribadito il presidente Mattarella. Una gazzarra che riguarda chi li addita come traditori, chi si volta dall'altra parte facendo finta di non vedere, magari elargendo qualche piccolo regalo qui e lì, pensando di tacitarsi la coscienza, e chi soffia sul fuoco dell'odio, del risentimento, per fini elettorali. La politica è capace anche di questo, è capace di sfruttare il risentimento o di alimentarlo il risentimento. È questo ciò che dovremmo imparare, non farlo mai più, perché usando una metafora edile, è difficile, è lungo, è faticoso costruire un edificio solido, ma è un attimo distruggerlo. E allora, se fatichiamo tanto per costruire qualcosa, se è costata tanta fatica, tanto dialogo, tante concessioni per ricostruire i rapporti con i nostri vicini all'est, con gli sloveni, con i croati, ecco, allora se tutto questo è stato reso possibile, non distruggiamolo oggi con dei rigurgiti di nazionalismo che ci fanno solo un gran male. Vi consiglio una cosa, se avete del tempo, se avete piacere di farlo, fate una gita a Gorizia. L'anno prossimo Gorizia sarà capitale europea della cultura. Gorizia, dalla fine della guerra, fino a non molti anni fa, era tagliata in due. La gran parte della città italiana a ovest, Nova Gorica a est. Le due entità separate da un lungo reticolato, vero, non metaforico. C'era una rete metallica, le basi in cemento, il filo spinato, che tagliava in due, addirittura intere strade, o una piazza, piazza della Transalpina, su cui si affaccia la vecchia stazione. Io l'ho visto quel reticolato e vi assicuro che metteva tristezza e paura, e ci si domandava com'era possibile tagliare in due una città, tagliare in due a volte amicizie, conoscenze, addirittura famiglie, chi di qua e chi di là, come è avvenuto a Berlino che si è riconciliata, come avviene ancora oggi a Nicosia, a Cipro, e ancora non se ne esce. Gorizia ce l'ha fatta. In piazza Transalpina, dove c'era il reticolato, oggi c'è una piazza aperta, con solo una linea sul porfido che segna la demarcazione tra i due stati, ma si può passare da una parte all'altra senza esibire documenti, senza perquisizioni, senza armi puntate addosso. Tutto questo è stato reso possibile dal dialogo, non dai nazionalismi. E allora, per chi ha pagato con la propria vita, o con la vita dei propri cari, o con la perdita di tutto ciò che aveva, il conto accumulato da governanti sconsiderati, da generali senza scrupoli, da militari sanguinosi e sanguinari e soprattutto da idee malate. Fatelo per quelle vittime. Fatelo per chi poteva ma non ha avuto, voleva ma non ha potuto. Fatelo per loro. Non ricadete negli errori del passato. Il giorno del ricordo. Continuate a portarlo avanti, ma senza cadere nella retorica, senza lasciarvi ingannare da questioni puramente nazionalistiche. Il giorno del ricordo è un giorno di lutto e i lutti vanno elaborati per essere capiti e perché quei lutti non debbano mai, mai, mai ripetersi.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.